Bene, buonasera, bentornati o benvenuti. Ecco, riprendiamo il nostro percorso e cominciamo questa sera pregando insieme il Salmo 67-66. Salmo 67-66, lo preghiamo a due cori, lentamente, alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come dice anche il titolo che riporta qui la Bibbia, probabilmente è un salmo che veniva pregato al termine della festa del raccolto, quello che dice il versetto settimo, la terra ha dato il suo frutto. Noi lo preghiamo a questo punto del nostro percorso nel Vangelo di Marco, di fatto perché è un salmo che chiede subito dall'inizio, come dono, che il Signore faccia splendere il suo volto su di noi. Come dire che la richiesta del salmista è quella di conoscere il volto del Signore, conoscere chi è questo Signore, il modo con cui si rivela a noi. E dice il versetto 3, perché si conosca sulla terra la tua via. Come dire che è possibile che su questa terra noi possiamo conoscere la via del Signore, dove questa conoscenza non è solamente una conoscenza di una verità intellettuale, ma vedere proprio come il Signore è passato in mezzo a noi e continua a passare in mezzo a noi. E perché si conosca fra tutte le genti la tua salvezza. Qual è la salvezza che il Signore ci porta? Come il Signore ci salva? Che vuole anche dire di quale salvezza noi siamo in attesa, se siamo in attesa di una salvezza. Ultima cosa che sottolineo di questo salmo è che questa rivelazione del Signore, questo volto del Signore, è qualcosa che tutti i popoli possono riconoscere. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti, viene detto, viene ripetuto, lo temono tutti i confini della terra. Come dire che la rivelazione di Dio che Gesù fa, in particolar modo appunto attraverso la passione e morte, diventa la via principale attraverso cui ogni persona può conoscere Dio in verità. Questo salmo ci introduce al brano di questa sera, è una sorta di ripetizione degli ultimi due incontri con cui ci eravamo lasciati a maggio, quindi prendiamo l'Evangelo di Marco al capitolo 15, dal versetto 22 al versetto 32. Marco 15, 22, 32.
Per quelli che venissero per la prima volta, non si preoccupino. Il capitolo 15 è la fine del Vangelo e poi c'è altri 8 versetti, che però è come il gioco dell'oca, la penultima figura ti rimanda sempre al principio. No. E difatti siamo al culmine del Vangelo, quindi siete fortunati, arrivate proprio al nocciolo centrale. Per chi c'era, facciamo una ripetizione dei due testi che abbiamo fatto a maggio, a mo' di ripetizione perché siamo nel cuore del Vangelo, che tutto il Vangelo è una lunga introduzione alla passione, con un corollario, la resurrezione. E il volto di Dio, come vedremo questa sera, riusciamo a conoscerlo attraverso questo testo stranissimo che tutti conosciamo, ma che in genere non comprendiamo mai. Quindi giova per chi l'ha già sentito rivederlo, e per gli altri si può anche sedere in qualche parte, non lo so dove, ma c'è ancora sedie sopra? C'è un posto lì, ecco, perché vedere uno in piedi mi fa soffrire se soffre di mal di schiena. Ecco, l'abbiamo lasciato esposto in croce tutta estate, perché non volevamo ammazzarlo subito, se l'eutanasia. Non...
Ci hanno accusato di essere sadici, può essere anche vero, ma non in questo caso. Ecco, c'era Pascal che diceva che Gesù è in agonia fino alla fine dei tempi. Ecco, il fatto che Gesù sia lì ci dice che è da questa contemplazione che noi rinasciamo, fin quando tutte le persone avranno contemplato questo Signore, che è la verità di Dio, quello che Dio è e che ci rivela anche quello che noi siamo agli occhi di Dio.
E per dire con un altro autore altrettanto famoso, Bonhoeffer, quasi altrettanto, è la croce e la distanza infinita che Dio ha posto tra se stesso e l'idolo. Cosa che i cristiani non capiscono mai abbastanza, e ciò che fa la differenza e fa sì che il cristianesimo sia un'antireligione è proprio questa scena che leggeremo oggi.
Leggiamo allora.
È un testo, vedremo, che smonta la nostra immagine di Dio, la nostra immagine di potere e la nostra immagine di salvezza, cioè tutti i nostri principi in fondo. Ma state tranquilli, appena l'avete capito subito tornate indietro a non capirlo, quindi lo possiamo dire qualcos'altro ancora su questo testo prima di leggerlo. Perché siamo abituati così a trovare i crocifissi dappertutto, per cui fa parte del paesaggio. Addirittura credo molti di voi ce l'hanno d'oro, e il cardinale è un po' più massiccio, il papa l'ha voluto di ferro, è già meglio. Per sé sarebbe come se uno andasse in giro con la sedia elettrica, non è un gran bel ornamento, con la differenza però che lì è il patibolo dello schiavo ribelle, quindi infamante, ed è anche il patibolo più tremendo, perché è l'unica morte dove muori senza essere ucciso, perché ti appendono e tu respiri fino a quando hai forza, quando non hai più forza ti abbandoni, stai per morire, tiri su, e se sei forte duri anche qualche giorno d'agonia, è durata anche tutta estate. E quindi è una morte proporzionale alla forza vitale, ed è un po' la cifra della vita, che è un affanno di vita mortale, di paura e di ansia, fino a quando alla fine finisce. Ed era un patibolo solo per schiavi che ne avevano commesse grosse, e lì si rivela Dio. Questo è il punto primo, e tutti i Vangeli proprio fin dall'inizio puntano lì, e Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo secondo, versetto secondo, contro tutta la sapienza greca e la religiosità delle persone pie giudee, dice noi, e lui è il più grande teologo che sia mai esistito, discepolo del grande Gamaliele, dice noi conosciamo solo Cristo e questi crocifisso, che è scandalo per le persone religione ed è stupidità per le persone sapienti. In realtà è la sapienza di Dio che convince di stupidità ogni religione e di impotenza ogni potere, come vedremo. E poi non dico di più, ma è infinito proprio. Cioè si conosce Dio solo dalla croce, insomma.
Sì, viene anche in mente che anche nel Vangelo di Marco, già dagli inizi, nel capitolo secondo, veniva accusato di bestemmia, come poi alla fine, e già nel capitolo terzo si decideva di farlo morire. Per cui anche la croce non arriva, diciamo così, a sorpresa. E non arriva solamente, in un certo senso, alla fine, perché lì finisce la storia, ma di fronte proprio a questo Dio che Gesù rivela si scatena da subito la resistenza, ed è la resistenza di coloro che ritenevano di avere già in possesso l'immagine di Dio, di sapere come Dio doveva essere.
Vedremo adesso questo testo che più lo guardate e più diventa eloquente e smonta tutti i nostri meccanismi l'immagine di Dio che perdurano sempre, di società e di se stessi, che sono tutte quelle cose in fondo che ci fanno morire male e vivere male. Li leggiamo.
Marco 15, 22, 32. E lo portano al luogo Golgota, che si traduce luogo del cranio, e gli davano vino con mirra, ma lui non ne prese. E lo crocifiggono e si dividono le sue vesti, gettando su di esse la sorte, cosa prenda ciascuno. Era l'ora terza, e lo crocifissero. Ed era scritta l'iscrizione della sua accusa, il re dei giudei. E con lui crocifiggono due predoni, uno alla destra e l'altro alla sinistra di lui. E si compì la scrittura che dice, fra gli iniqui fu annoverato. E i passanti lo bestemmiavano, muovendo la loro testa e dicendo, «Ve, tu che distruggi il santuario e lo edifichi in tre giorni, salva te stesso e scendi dalla croce». Similmente anche i sommi sacerdoti, schernendolo fra loro con gli scribi, dicevano, «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce». Perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano crocifissi con lui lo insultavano.
Ecco, sono varie scene. La prima è la scena dell'intronizzazione, la croce è il suo trono, sopra il quale c'è scritto Re dei Giudei. Poi c'è la sua corte, i malfattori, due, principio di molti. E poi c'è quale salvezza porta Gesù, perché vedremo prima di tutto che dice questo distrugge il Tempio e non salva se stesso. Quindi qui vedremo messa in crisi la salvezza religiosa, l'immagine di Dio. Dio non è quello che salva se stesso, a spese degli altri. E poi dopo c'è la seconda constatazione del potere, costui che è il re di Israele, scende dalla croce. Il re è potente, è quello che mette in croce gli altri. E qui mette in crisi il potere. E poi alla fine quelli crocifissi con lui lo insultano. Dico, ma che salvezza è? Tu sei il Cristo, no? E fa dire Luca. Allora salva te stesso e noi. Vedremo che è messa in crisi e direi sdemonizzata l'immagine di Dio, l'immagine della vita e l'immagine della morte, che sono i tre padroni che abbiamo da eliminare per poter vivere in pace. Vediamo.
Versetti 22-23. E lo portano al luogo Golgota, che si traduce luogo del cranio, e gli davano vino con mirra, ma lui non ne prese. Questo è il termine del viaggio che Gesù fa, e arriva a questo luogo, che è un luogo fuori, appena fuori dalla porta della città, dove vengono compiute le esecuzioni, ed è un luogo geografico, proprio fisico, al di fuori della porta, ma che ha anche un significato molto forte, perché in questo modo l'Evangelista ci mostra che Dio esce da quella che è la città santa, non è più dentro in Gerusalemme, è come un invito a uscire da quelle che possono essere già le nostre convinzioni religiose e trasferirci lì dove davvero Gesù si rivela pienamente. Questo uscire, questo dire che Dio non è in un luogo specifico, non è nel Tempio come luogo fisico che quasi lo imprigiona, ma di fatto Gesù ci rivela chi è Dio. Allora è un invito a uscire dalle nostre convinzioni, da quelle che possono essere le nostre immagini di Dio, e contemplare invece quel Gesù che ci rivela appunto la verità di Dio. Tutte le esecuzioni, se si legge il libro del Levitico, ma lo stesso Stefano negli Atti degli Apostoli, tutte all'esterno vengono fatte. Anche la lettera agli Ebrei, capitolo 13, ci dice che Gesù patì fuori dalla porta della città. Ecco, lì viene condotto Gesù che rifiuta la bevanda che gli offrono, la bevanda che era una anestesia.
Sì, andiamo avanti perché il testo è molto ricco. In genere l'anestetico è tutto ciò che noi facciamo davanti alla morte. Il nostro impegno nella vita è cercare anestetici. Lui li rifiuta e affronta la realtà. E ci guarisce dalle cause della morte, come vedremo.
Vediamo 24-26. E lo crocifiggono e si dividono le sue vesti, gettando su di esse la sorte, cosa prenda ciascuno. Era l'ora terza e lo crocifissero. Ed era scritta l'iscrizione della sua accusa, il re dei giudei. Questa è la crocifissione, Gesù viene posto sulla croce, quello che in apparenza è il patibolo, ma è anche in realtà un patibolo, per Gesù diventa il trono. Lì noi vediamo come Gesù regna. Abbiamo sottolineato all'inizio della passione, l'ultimo segno che Gesù compie è la guarigione del cieco Bartimeo all'uscita da Gerico, come dire, gli occhi guariti sanno contemplare in questo Gesù il re e nella croce il trono. È da lì che Gesù regna, non c'è un altro regno, è l'unico modo che Gesù ha di regnare. La corona che gli avevano posto, lo scettro che gli avevano dato i soldati, quel vestito, poi questo corteo e adesso l'intronizzazione. Vedete, c'è un racconto unico e tutto un po' dipende da che cosa io leggo in questo racconto, che cosa io vedo in questo Gesù.
E dopo l'intronizzazione in genere c'è l'uccisione dei nemici e la premiazione degli amici. E qui l'uccisione dei nemici non esiste, i nemici sono i soldati che lo crocifiggono, hanno in eredità le sue vesti. Le vesti sono simbolo del corpo. Gesù dà la sua vita per loro. Sono i primi beneficiari della morte di Gesù. E l'ora terza, va bene, siamo al sesto giorno, l'ora terza sono le 9 del mattino, l'ora sembra della creazione di Adamo secondo un Midrash, Adamo re del creato, ecco il nuovo Adamo re del creato, sull'albero. e c'è sopra la scritta il re. Il re è l'uomo libero, che può fare tutto quel che vuole. Gesù è il vero re, vedremo in che senso. E prima vediamo però la sua corte, da chi è costituita.
Versetti 27 e 28, e con lui crocifiggono due predoni, uno alla destra e l'altro alla sinistra di lui. E si compì la scrittura che dice, fra gli iniqui fu annoverato.
Con questi ladroni o predoni, Luca li chiama malfattori, che vuol dire che fanno il male. E qui parla di ladro. L'origine di tutti i mali è che noi rubiamo ciò che ci è stato donato. Provate a pensare. Tutto quel che c'è al mondo è dono di Dio e noi lo rubiamo gli uni gli altri. Il mio è il primo dono. Io dico no, io mi sono fatto da me. Dio ci dà di essere uguali a Lui e noi vogliamo rubare la somiglianza. Ma rubare il dono vuol dire distruggere la relazione, distruggere la realtà. E quindi questi due predoni siamo tutti noi, ladri di natura. Rubiamo i doni, rubiamo le relazioni, rubiamo noi stessi a noi stessi. Non ci consideriamo dono dell'altro. In modo che ci possiamo donare e allora questa sarebbe già vita eterna. Invece ci chiudiamo nel possesso di noi stessi. Io sono mio e mi gestisco io. E intanto frullo tutti gli altri in funzione mia. E tutti facciamo così e l'universo è un enorme frullatore dove tutti collaboriamo a macinarci a vicenda.
Prego. Sì, forse la consapevolezza di questo, del nostro essere malfattori, è quello che ci può portare lì, a conoscere il Gesù lì. Perché coloro che volevano il posto alla destra e alla sinistra di Gesù, che erano gli apostoli Giacomo e Giovanni, al capitolo decimo desideravano questo e l'avevano detto in maniera esplicita, non ci sono. Cioè, nel corteo invece di Simon Pietro c'è Simone di Cirene, sulla croce invece di Giacomo e Giovanni ci sono questi due ladroni, questi due malfattori. Come dire che è proprio nel riconoscimento di chi siamo che possiamo poi scoprire chi è questo Signore in verità, perché altrimenti non conosciamo noi stessi e non conosciamo nemmeno Lui e gli chiediamo di essere alla destra e alla sinistra nella sua gloria pensando che la sua gloria sia come la gloria degli uomini, pensando, direbbe come ha detto Gesù a Pietro, pensando secondo gli uomini e non secondo Dio.
E provate adesso a immaginare questa scena a un livello più profondo e prova a vedere se e quindi non ci riguarda. Un'altra volta. E pensate un po', questi due è il principio di molti, rappresentano tutta l'umanità. E lui compie tutta la scrittura, dice il versetto 28 che non c'è in tutti i codici, tutta la promessa di Dio si compie nel fatto che Dio è solidale con tutti i malfattori. Per quanto io mi allontani da Dio, per quanto io sia perverso, Dio è ancora più in là di me, sta con me, non ci abbandona, perché è amore assoluto, è un amore più forte di ogni maledizione e di ogni morte. E qui si compie tutta la scrittura. Non è che dice, voi non siete bravi, non andate vestiti bene, non avete il collare bianco, non partecipate ai gruppi di cattolici convinti che lottano per i sani principi in modo che trionfino e noi magari far fuori i cattivi. Una volta lo si faceva, oggi non è più di moda presso di noi, l'abbiamo lasciato ad altri, ma potrebbe tornare di moda. No, lui è solidale con noi laddove noi non siamo solidali con noi stessi, nel nostro limite, nel nostro male, nella nostra morte, nel nostro peccato. Non ci abbandona. Ed è lì che si rivela Dio come amore assoluto. Il contrario del Dio che pensiamo che giudica, che condanna, che fa il boia. È lì che muore da malfattore, per non abbandonare nessun malfattore. E questa è la salvezza universale. Per cui già nell'ultimo degli uomini conosciamo Dio, in quello che noi condanniamo, emarginiamo. Conosciamo Dio.
Quella che è la solidarietà di Gesù, fin dagli inizi, se pensiamo alla partecipazione al banchetto con Levi, e la critica che gli viene, perché il vostro maestro mangia e beve con i pubblicani e i peccatori, arriva fino a qui. Cioè, c'è una solidarietà estrema del Signore con ogni uomo. E quando noi ci rendiamo conto di questo, allora ci rendiamo conto che è solidale anche con noi. Quando presumiamo di essere giusti, giudichiamo gli uomini e giudichiamo Dio, così come si giudica Gesù e come si giudicano gli altri.
Quelle poche volte che siamo bravi, quanto critichiamo tutti. Fortuna che sbagliamo, abbassiamo la cresta e ci sentiamo umani. Ma le persone pie e religiose, quelle mai, perché per i sani principi, posso anche mentire, ma i sani principi sono principi. Che il bene è bene, il male è male, e il male va condannato e il bene va premiato. No? Dio dà lo stesso salario all'operaio dell'ultima ora, privilegia l'ultimo, perché se voi avete un figlio che ha problemi, lo privilegiate. Perché l'amore si misura proprio dal bisogno dell'altro, non della gratifica che ti dà, se no è puro interesse. Quindi qui si rivela Dio e già la salvezza assoluta, si compie tutte le scritture qui. Difatti quando vengono a prenderlo nell'orto poche ore prima, dice: siete venuti a concepirmi con spada e bastoni come un brigante, ma così si compie la scrittura. Tutta la scrittura si compie che noi lo concepiamo mentre lo rubiamo per ucciderlo, e mentre facciamo così lui dà la vita per noi. Quindi è proprio il nostro peccato che lo concepisce. Si usa la stessa parola di Maria che lo concepì.
Vediamo adesso i versetti 29 e 30. E i passanti lo bestemmiavano, muovendo la loro testa e dicendo: «Veh, tu che distruggi il santuario e lo edifichi in 3 giorni, salva te stesso e scendi dalla croce».
Ora, il santuario non è il Tempio, è il Santo dei Santi, sta al posto di Dio. E Gesù aveva iniziato il suo ministero, Giovanni, dopo le nozze di Cana, proprio andando con la frusta nel Tempio, e così in Marco, quando arriva a Gerusalemme, entra con la frusta, il giorno dopo essere arrivato, e il programma della sua vita, abbattere il Tempio. Il Tempio vuol dire Dio, perché noi religiosi abbiamo un'immagine di Dio diabolica, da Adamo in poi. Dio è quello che ti vieta, che ti punisce se sbagli, ti condanna, ti giudica, ti punisce, ti ammazza, ti dà anche la morte eterna. Un criminale perfetto è Dio. Questo Dio si chiama Satana. E tutte le religioni venerano questo Dio, e grazie a Dio tutti gli atei lo negano. Non a caso gli atei sono solo cristiani o ebrei, non esistono tra gli altri. Ed è in nome di Dio sempre che si ammazza. Solo il comunismo non ha ammazzato in nome di Dio, perché Dio era l'ideologia, quindi cambia poco, era l'assoluto. Comunque è sempre in nome di Dio che si ammazza, o dell'assoluto, o dei sani principi, cioè della falsa immagine del valore supremo. Dobbiamo essere come Dio, e Dio è quello che è fatto così. Ecco, Gesù distrugge questa immagine di Dio sulla croce. È una vera bestemmia, difatti lo bestemmiano, dice la testa: salva te stesso, scendi dalla croce, è chiaro che non puoi, Dio non è così. No, proprio così Dio distrugge l'immagine di Dio, perché Dio non è l'egoista che salva se stesso, è quello che salva tutti perdendo se stesso.
Questa è appunto la critica, qui viene detta la bestemmia, che prima ancora di essere parola è in questo gesto. Qui Marco, di fatto, descrivendo questa scena, sta citando spesso dei salmi, per esempio, come dire che rilegge la scrittura, e anche questo è il modo in cui ci fa vedere che qui si compie la scrittura. Però già questo gesto mette una distanza considerevole tra quell'uomo in croce e queste persone che lo vedono, questi passanti. Come dire che c'è una distanza totale e di chi è ormai disincantato e si rivolgono direttamente a quest'uomo in croce. Tu che distruggi il santuario e lo edifichi in 3 giorni, portando da subito, come diceva, qual è la questione, qual è l'immagine di Dio, perché da questo poi discenderà tutto il resto. Come dire, se tu sei in grado di fare questo, allora salva te stesso.
Scusa, su questo che dicevi, il Vangelo di Giovanni non parla mai di esorcismi, perché tutto il Vangelo è un esorcismo, e il principale esorcismo è sdemonizzare Dio. Tant'è vero che dice al capitolo 12, versetto 31 seguente, che è prima della passione siamo, che dice: è giunta l'ora in cui sarà ekbalei, in cui è scacciato fuori il principe di questo mondo. In principe in greco c'è archè, che è il principio, cioè è Dio. Il Dio di questo mondo, che ha usurpato il posto di Dio fin dall'inizio, cioè Satana, sarà scacciato quando sarà innalzato il figlio dell'uomo. E il figlio dell'uomo innalzato attirerà tutti a sé. Mentre prima fuggivamo tutti, finalmente vedendo il figlio dell'uomo, e il figlio dell'uomo è quello che rivela il volto di Dio, perché l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, finalmente sarà attirato. Non sarà più una fuga alla vita, e sarà sdemonizzata l'immagine di Dio. E guardate che noi immancabilmente, se leggete anche i prefazzi, gli Oremus Ambrosiani e certa mentalità religiosa, presenta l'immagine diabolica di Dio. Anche la confessione, il tribunale. Non è vero, perché il tribunale non si assolve, se non nei casi che conosciamo in Italia. Ma lì per prescrizioni e per leggi e per gabole varie. Mentre invece nel confessionale si assolve il peccato, non perché non hai peccato, perché il fatto che non sussiste è inutile, e si assolve non il peccato, non si perdona il peccato, ma assolve il peccatore, cioè lo slega dal suo male, e il peccato è congedato, mandato via, e lui è perdonato. Cioè il dono, una volta rubato, diventa perdono, un dono ancora più grande. E qui conosciamo Dio nel nostro peccato, dal più grande al più piccolo. E lui si è fatto maledizione e peccato sulla croce, proprio Dio, in modo che in ogni maledetto, in ogni peccatore, anche nel più perverso, riconosciamo il volto di Dio. E non possiamo escludere nessuno, perché chi uccide, chi violenta, qualcuno ha raccontato la storia, è perché l'ha subito o è stato indotto. Quindi è la prima vittima del male. Prima vittima del male chi lo fa? Ecco. E se non si arriva a capire che proprio il primo male è l'immagine che abbiamo di Dio, e poi abbiamo l'immagine di uomo, perché in fondo Dio è come il padre: se una cattiva immagine del padre e della madre, onorerà questa immagine cattiva e sarà un po' peggio. E avanti all'infinito.
Se proprio la menzogna delle origini, quella di Genesi 3, le parole del serpente che presentano il serpente stesso dicendo che Dio è così, in realtà il serpente sta presentando se stesso, divide l'uomo da se stesso, lo separa da Dio, lo separa dalla sua donna, lo separa dalla creazione. Questo è il frutto di questa menzogna, dell'astuta menzogna del serpente. E qui c'è davvero la vittoria su questo. Se pensate, nel capitolo 8 era Gesù che si rivolgeva a Pietro chiamandolo Satana, quando appunto cercava di trattenerlo dal compiere questo cammino, e diceva a Pietro che, guarda, tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Questo è il pensiero di Satana, non è che sia chissà quale pensiero, è molto astuto, è il pensare secondo gli uomini, cioè che la vita va in un certo senso, cioè salva te stesso. Se salvi te stesso, allora crediamo. Perché questo è il criterio normale del vivere. Salvarci. Gli altri possono crepare, sì, ma io no.
E salvarsi da che cosa? Dalla morte, tutto sommato. Ma chi si salva? Problema, allora, questo lo vedremo alla fine, l'ultimo. Ma qui veramente la prima salvezza che porta Gesù è la salvezza da Dio. Da quel Dio che tutte le religioni hanno in testa, tutte le persone pie hanno in testa e anche gli atei, grazie a Dio, lo negano almeno. E guardate che qui c'è da scavare all'infinito, perché immancabilmente quelle poche volte che siamo un po' bravi caschiamo in questa immagine di Dio. Quando va meno bene o ci sentiamo in colpa oppure diventiamo più umani almeno. Però guardate che è tremenda questa immagine di un Dio così. Perché poi l'uomo vuole essere come Dio. È il principio di tutti i mali. Quindi non è poca cosa la salvezza dalla religione e avere la libertà dei figli. Vediamo la seconda, perché poi qui ci sarebbe da scavare a manuali interi, ma restiamo, vediamo la seconda.
Versetto 31 e prima parte del 32. Similmente, anche i sommi sacerdoti, schernendolo fra loro con gli scribi, dicevano: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo.
I sommi sacerdoti rappresentano non solo il potere religioso, ma anche quello civile, col sinedrio. E anche loro dicono: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, il re chi è? Vuol rappresentare Dio in terra, no? Come Dio in cielo è libero e fa tutto, così in terra il re è libero e fa tutto. È l'unica persona libera. Ed è a immagine di Dio, difatti possiede tutti. Il re è quello che può uccidere il fratello, che può ammazzare chiunque non gli obbedisce, che può fare quel che gli pare e piace, non è giudicato da nessuno, giudica tutti, può condannare tutti, ha il potere di ammazzare, insomma. Il primo re in Israele che voleva proclamarsi re era il figlio di Gedeone, no?
Gerubal,
che aveva ucciso solo 70 fratelli su una pietra e poi ha chiesto, comprando, ai signori di Sichem di nominarlo re, e allora il fratellino piccolo che era scampato dall'alto della collina dice: ascoltate, popoli qui, gli alberi della foresta si misero in cammino per creare un re, e ricordate la storia bene.
Sì, come dire che mettono in contraddizione, sono i sacerdoti e scribi, che ha salvato gli altri, non può salvare se stesso, quasi non cogliendo in queste due realtà un nesso, che è esattamente ciò che fa rimanere in croce Gesù. Come dire che salvare gli altri e non salvare se stesso è proprio il senso della sua vita. Che lui per gli altri si perde. In un certo senso, se contemplassero, se contemplassimo in quel Gesù lì, cosa noi siamo agli occhi di Dio? Scopriremmo che non è l'immagine della sconfitta, ma è l'immagine anche del nostro immenso valore agli occhi di Dio. E questo re, Gesù ha cominciato la sua predicazione, l'abbiamo letto nel primo capitolo di Marco, dicendo che il tempo è compiuto e che il regno di Dio è arrivato. Questo è il re di questo regno.
Ecco, capite che allora è sdemonizzata anche l'immagine di uomo, perché il re è il modello dell'uomo. Non a caso votiamo sempre i più fetenti mediamente, quelli che ci possono dominare, sfruttare. E in tutte le culture il re è quello che ha ucciso il fratello. E avendo ucciso il fratello, come Roma lo ucciso Remo, c'è in tutte le culture. Anche nella Bibbia, Caino il primo re. Però la differenza della Bibbia è, mentre noi diamo ragione a Romolo che ha ucciso, la Bibbia dà ragione a Abele. E il re è sempre considerato un criminale nella Bibbia. Quando Israele vuole un re, Dio si arrabbia. lo volete? Tenetevelo, ma guardate che re farà così e così e così, e piangerete e non ve ne libererete. Quindi il cristianesimo, come smonta l'immagine di Dio, è antireligioso, la religione del potere è cominciata, celebriamo quest'anno, in che data è di preciso? 300... Che giorno 14, è che si celebra?
313.
Il giorno? Siamo adesso? Non mi ricordo più che giorno è già passato, forse in ottobre. Sì, è probabile, perché le grandi campagne, sì, battaglie si facevano in primavera o in ottobre, insomma. D'estate fa troppo caldo e in inverno è scomodo. Non si può menar bene le mani. E non giustifica nessun potere né di Dio sull'uomo, perché Dio ci ha fatto liberi. Questo è il potere che ha, è di rispettare la nostra libertà, e nessun dominio dell'uomo sull'uomo, mentre invece la religione sempre serve il potere. E tutti cerchiamo il potere. Ricordate le tre tentazioni di Gesù, no?
Come dire, quello che viene detto qui non può salvare se stesso. A proposito del potere, questa è la lettura di Gesù come la manifestazione della impotenza, cioè del contrario del potere. Come dire, quale immagine abbiamo? L'immagine che prima veniva descritta, quale Dio onnipotente abbiamo presente? Perché il rischio è che noi proiettiamo su questo Dio il nostro delirio di onnipotenza. Di chi pensa appunto di avere tutto in mano, cominciare da se stesso, dagli altri, eccetera, di dominare. Bene, se abbiamo questa immagine di onnipotenza, Dio non è onnipotente in questo modo. Siamo ben lontani.
La sua onnipotenza è mettersi nelle mani di tutti, non avere in mano tutti. C'è una differenza.
Ha salvato altri nella passione, nel racconto di Luca, Gesù. Guarisce l'orecchio del servo che è andato lì ad arrestarlo. Come dire, questo è il modo con cui il Signore esercita il suo potere, che è il potere di dare la vita.
Ecco. Mentre invece il re ha il potere di dar la morte. Lui ha il potere di dar la vita anche a chi gliela toglie. Questo è il sovrano della vita. Esattamente il contrario. E capite allora anche come il cristiano davvero in politica si deve battere per questa concezione di uomo libero, responsabile, dove invece del potere c'è il servizio. Invece che uccidere c'è edificare, in fondo, aiutare a vivere. Perché la società è sempre fatta su chi uccide di più, Anche tutta l'economia che domina il mondo, tutte le guerre, siamo in guerra continua. E poi vengono chiamati anche benefattori questi, esportano anche la pace con le armi, dopo aver esportato prima le armi, poi aver combattuto, poi vinto, e poi li si ridanno in modo da esportare sempre la pace, cioè in modo da ammazzare sempre e avere il controllo sugli altri. Ma siamo imbecilli a vivere così. Capite allora che rilevanza anche storico-politica ha? Tutti i diritti dell'uomo derivano da questo che è l'ultimo degli uomini, a pari dignità del più grande stronzo che ci troviamo al potere, per dirla tutta. Perché anche il re si siede sul sedere, anche sul trono, e siamo tutti uguali. E questi diritti fondamentali nascono né dal buddismo, né dalla Cina, né dall'America, né dai greci, né dai romani, viene da questo filone. Ma siamo lontanissimi dal viverlo. Capite allora che testi ricchi di Dio. Sì, di vera salvezza in fondo. Adesso passiamo al terzo livello.
Seconda parte.
Ho capito, la salvezza mi salva da Dio, mi salva dal potere, ma ce ne vuole ancora. E poi...
Ultima parte del versetto 32. E anche quelli che erano crocifissi con lui lo insultavano.
Ecco, ascolta, va bene che mi salvi da Dio, va bene che mi salvi dal potere, ma alla fine della morte non mi salva. E questi due crocifissi con lui erano due compagni di Barabba, che era uno che aveva tentato la rivolta per diventare re. Barabba è stato liberato al posto di Cristo. Questi due muoiono con lui e lo insultano, dicono: ma che salvezza porti tu che sei il Messia? Muori anche tu con noi? Muori anche tu con noi? Ma che salvezza è? Bene, noi tutto il male lo facciamo per salvarci dalla morte. Il principio di ogni nostra azione è salvare la pelle, per cui diventiamo egoisti, viviamo nell'ansia della paura della morte tutta la vita e produciamo, esportiamo morte, ci diamo morte.
Come dire che diventa poi di fatto il motore delle nostre azioni, delle nostre scelte, poi non solamente magari in casi estremi come questo, ma è una paura che poi si rivela nel nostro agire quotidiano, in ogni esempio che possiamo avere di diminuzione di noi stessi, di non essere presi in considerazione, eccetera, eccetera. C'è questa paura di non contare, la paura quasi di perdersi, la paura di sprecarsi. E allora reagiamo, pensando che se invece ci affermiamo, ci imponiamo sugli altri, ce ne venga più vita. E allora entriamo in questo cerchio che non ci fa vivere. Perché di fatto in questo modo Gesù è davvero il re ed è davvero libero. Libero da ogni paura.
E da cosa ci libera allora?
Ci libera da questa paura, da far diventare questa paura il motore delle nostre azioni.
Scusa, dobbiamo morire, sarebbe brutto se si vive ancora 80, 90, 100 anni, no? Almeno la mia età, basta molto di meno per nuocere. È orribile avere mummie in giro. La vita biologica non è il valore assoluto, ma si perde. Grazie a Dio. Ciò che è valore assoluto sono le relazioni e l'amore, come vivi la vita. Se la vivi nell'ansia, nella paura, nell'egoismo tutta la vita, vivi una vita morta, esporti morte, ammazzi, e hai il falso modello di Dio e di uomo e tutta la storia è un catafascio di lutto. E vivi costantemente nella paura di morire. Ma scusa, si muore, eh? E vivi tutto in funzione della morte per tutta la vita e sei schiavo della paura della morte. Ma questo è il diavolo che ci dà paura della morte. E così ci domina e ci chiude nell'egoismo. Ed è il principio di tutti i mali. Perché la morte non è morte per sé. Quando uno nasce sembra che muoia. Invece nasce. Dopo 9 mesi si nasce normalmente. Dopo 90 anni, anche prima si spera, si muore. Ed è per nascere che si è nati, non per morire. Si esce dal grembo della madre terra, hai chiuso la tua vita, l'hai vissuta nell'amore, questa è già vita eterna, e sei maturo per cambiare condizioni di vita, non per vivere sempre da mortale, nell'orizzonte del limite. Cioè, insomma, il limite che abbiamo è la comunione con l'altro in tutte le cose. Ma il mio limite è in comunione con lui. Il mio limite del principio è la comunione con mia madre. No, almeno questo. E il limite ultimo, assoluto, è la comunione con l'assoluto che è la mia madre, che mi ha generato perché, insomma, lui mi è più madre di mia madre. È la vita che mi ha generato, non mia madre, non è la vita. Si chiamava Mercedes, ma insomma, è misericordia, ma non è la vita. E allora proprio considerare la vita in modo diverso, quindi sdemonizzare la morte, perché il diavolo ha il potere, appunto, ci libera
della paura di questa
morte che ci tiene schiavi per tutta la vita, perché è tutto in funzione della morte. Per cui vivi una vita morta. Vivi una vita vita, una vita viva. Ti accorgerai che è già vita eterna questa. E poi a un certo punto è sazia e continua, in altra forma.
Sì, proprio quello che c'è adesso, che la vita nell'amore è già vita eterna, no? C'è quel famoso versetto della prima Giovanni 3,14. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Cioè, per la Bibbia il contrario di morire non è vivere, come lo intendiamo noi, è amare. Cioè, noi sconfiggiamo già la morte nella capacità di amare che ci viene donata. In questo modo siamo già oltre. Gesù è già oltre. Come dire, sta già vivendo di una vita piena, talmente libero che la paura della morte, quella paura attraverso cui anche lui è passato, ricordiamo il Getsemani, non ha prevalso su di lui.
Poi pensate, no, anche dal punto di vista razionale, se noi fossimo creati per morire, ma dico, è un sadico chi ci ha fatto? Voi fareste un figlio per ammazzarlo? No, ecco. E Dio avrebbe fatto così, o è un imbecille o è un criminale. Come la mamma fa il figlio per poi buttarlo fuori nel mondo e farlo morire, come pensa il figlio quando nasce, no? Lo genera per farlo vivere. E lo accudisce e lo segue per quanto può. Però c'è la scadenza, grazie a Dio, che la materia scade. Le relazioni non scadono. E la stessa materia poi è altamente spirituale, perché dipende da come la vivi. E allora capite che Luca qui fa una variante, la spiego perché è interessante. Luca, siccome è della terza generazione ed è la seconda, non ha visto Gesù, si rivolge alla terza, cioè alla nostra, che non l'ha visto e non lo vedrà tornare presto come speravano i primi. E allora cosa vuol dire? Che mi ha salvato. Allora mette i due malfattori, di cui c'è uno che noi chiamiamo il cattivo, no? Poi l'altro non lo possiamo chiamare buon malfattore, allora cambiano il titolo, il buon ladrone, invece no, malfattore, sono tutti e due, con la differenza che quello che chiamano cattivo si riteve buono, perché dice tu sei il Cristo, dice io lo so che tu sei il Cristo, Cristo deve salvarci, quindi salva te e noi, è il tuo dovere, quindi lo richiama al suo dovere di Cristo. E il secondo dice, ma veramente noi siamo malfattori? E siamo ammazzati perché volevamo ammazzare quei zozzi di romani, Roma ladrona, invece hanno vinto loro, e potevi capirlo anche prima, se non sei fesso. E adesso, dice, abbiamo giustamente la morte che volevamo dare agli altri, ma è nulla di strano. Ma tu non temi Dio che è qui condannato con noi alla stessa pena e lui ha fatto nulla di male? Capisce? Gesù è chiamato Dio per la prima volta, in tutto il Vangelo di Luca, proprio perché è qui con me, malfattore, in croce, fallito, maledetto, con un amore più forte di ogni maledizione della morte, e stabilisce relazione addirittura con chi è maledetto ed è nella morte. Questo è Dio, il Dio della vita, che ti libera dalla paura della morte. Qualunque sia la mia morte, anche da maledetto, da malfattore come sono, sarà con Lui che è la sorgente della vita. E gli dice subito, Gesù, è l'unico che chiama Gesù per nome, vuol dire che è amico. Perché lui si è fatto solidare con me. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Capisce che c'è un regno che va oltre la morte, ed è quello che sta sperimentando, la vicinanza nel limite assoluto del male e della morte. C'è un amore più forte della morte, questo è il nome di Dio. E di ogni male. E allora come mi ha salvato? Mi salva anche a me con questa vicinanza, sapendo che io non ho come fine il morire, ma l'entrare in comunione con Lui che è con me, con questo amore, posso vivere sereno, finalmente respirare, vivere bene, e quando è l'ora si parte bene. Se no si vive male e si parte peggio. Ma poi alla fine si arriva tutti bene, perché anche i malfattori...
Ci possiamo fermare qui, rivedere il testo e poi condividere. Ecco, chi vuol condividere può alzare la mano, se qualcuno vuol condividere deve alzare la voce.
Allora, mi fa venire in mente due cose questo brano. Il primo è quando dice che gli offrono vino e mirra e lui lo rifiuta. E mi fa pensare che chi fa il male si vergogna e allora deve rendere chi lo subisce un po' meno presente, un po' meno cosciente, cioè, no? Cioè, trovo questo tentativo, anche ancora oggi, quando c'è il condannato a morte, gli danno il pasto buono, o la sigaretta prima di morire, no? Cioè, cosa, vuoi sentirti buono mentre ammazzi uno? Ecco, cioè, mi sembra questo il tentativo che viene messo in atto, no?
Io sto facendo una cosa molto buona ammazzando il criminale, sia chiaro, sia chiaro.
E la seconda immagine che mi viene in mente, invece... Purtroppo, leggendo questo pezzo, quando irridono Gesù che è lì sulla croce, non vi faccia sorridere, però mi viene in mente quando i testimoni di Geova sono andati sul Monte Bianco nel 50 perché aspettavano la fine del mondo, una roba del genere, e tutti li hanno presi in giro. E ecco, quando si è così sicuri, no, della fede giusta, che si irride qualunque forma di fede comunque, di altri, no? Cioè, penso che dobbiamo sempre stare un po' attenti, perché questo rischio lo corriamo tutti i giorni, verso gli altri, verso chi crede in altre cose.
Purché non sia credenze nocive contro la libertà della persona, allora non ci sto. Se rimbecilliscono le persone, non ci sto. Va difesa la dignità della persona, anche nel cristianesimo. No, e questi testi mi richiamano una cosa, no, che viene sempre fuori nella Chiesa. Non è che noi siamo migliori degli altri. Quando hai un'idea buona, subito sei tentato di farla in modo sbagliato. Se vuoi aiutare uno, subito pensi, adesso come faccio? Beh, basta che io abbia i soldi, abbia il potere su di lui e poi gli faccio del bene. Come Gesù, dopo essersi messo coi peccatori nel battesimo, avendo fatto la scelta di essere fratello di tutti, poi Satana lo tenta, ascolta, guarda, se diventi ricco, trasformi il pane, li prendi tutti per la gola. Quindi dai, fai, insomma, dai da mangiare, cioè, cerca il denaro procura tutto. Quindi il denaro, poi guarda, se diventi re, guarda, tutti i regni sono miei, io te lo do se prostrato mi adori. Quindi usare il denaro, il potere e il prestigio per fare il bene vuol dire smerdare l'altro e distruggere il mondo. Sono esattamente i tre motori del male, usati come strumenti privilegiati anche da molti vescovi, papi, cardinali. Il problema della riforma della Chiesa è passare appunto da uno spirito che è quello di Satana, che ci abbiamo tutti, anche Pietro, a quello di Gesù, dove la questione non è di dottrina, è di vita. Pietro aveva la sana dottrina quando ha detto che Gesù è il Cristo figlio di Dio, e Gesù lo chiama subito dopo Satana perché voleva un Cristo, un figlio di Dio, però diverso, che non finisse in croce, che fosse quello che le belle croci d'oro, le belle liturgie solenni, che abbiamo il potere sulla gente, che siamo ricchi, che siamo i principali. Questa è la storia mondana del mondo tremendo. La Chiesa va avanti per le buone vecchiette, per i poveri cristi, non per tutti quelli. Guardate che sorpresa avere anche un Papa che è umano e cristiano. Non è che altri regno in testa, perché cosa c'ha in testa, è da ridere. Che sono buffonate per sé, cioè, sono capitate con Costantino, ma no, ma c'erano già in Pietro, ma c'è in ciascuno di noi questo. Quindi il Vangelo vorrebbe liberare ciascuno di noi da queste tre cosette che qui sono sempre insorgenti in tutti.
Sì, sul fatto che sono sempre insorgenti in tutti, le parole che abbiamo sentito sotto la croce sono analoghe a quelle dell'inizio del Vangelo del tentatore, come dire che sempre attraversano la vita di Gesù, sempre sono dentro di noi, attraversano la nostra vita, dall'inizio alla fine.
non dobbiamo preoccuparci perché Gesù è stato tentato. Se noi non siamo tentati perché ci siamo dentro mani e piedi e consideriamo non tentazioni ma occasioni.
Sì. Stavo proprio pensando a come la Chiesa, per come l'ho vissuta io in questi ultimi anni, io sono entrata bene nella Chiesa, bene nel senso nella conoscenza della Chiesa istituzionale solamente in questi ultimi 7-8 anni. E ci sono state delle cose molto belle, molto... Io penso che in ogni ambiente ci sia l'80% di cose belle e poi un 20% che c'è sempre... Però delle volte il brutto, tra virgolette, stavo pensando adesso al discorso del Papa che dicevi, finalmente un Papa umano, io pensavo si esaltassero tutti dal Papa umano, invece proprio chi è della Chiesa, i miei amici atei sono tutti esaltati, chi è della Chiesa, me lo critica in tantissime cose, anche amici preti, carinissimi, di cui ho un'ottima stima, per l'amore del cielo. E allora mi sono detta, ma... anche perché io dicevo, stando nell'ambiente, le cose normali, quelle che dicono anche le persone atee o anche questo Papa, della povertà, eccetera. Poi io per prima non... Esatto. Certo, difatti. E allora ho pensato... che bella cosa, adesso non mi ricordo la frase di San Paolo, l'ho sentita pochi giorni fa. Ci sono stata, ho combattuto la mia battaglia e ho mantenuto la fede, nonostante aver visto determinate cose. Questa è perché venire a contatto con la religione intesa come istituzione, ho capito perché tanti miei amici, quando sono stati a contatto al tempo, hanno perso la fede. Perché scandalizzano certe cose, scandalizza il giudizio, scandalizza la... E poi uno quando c'è dentro tende, come dicevi un po' tu, se si sente buono, dice, ah beh però adesso ti giudico perché tu non sai magari la parola, ma la parola è da sapere ma per metterla in pratica. E non è... E quando Gesù dice, questa è la mia famiglia, quelli che mettono in pratica la parola. E allora... E questo non vuol dire che me ne vado, cioè, però ho capito che il mondo è fuori, un po' come diceva prima lui, Gesù è stato crocifisso fuori da Gerusalemme e ci invita ad andare fuori, ma nella fede. La religione è bellissima se ti dà le basi per conoscere. E nel momento in cui tende a giudicare, bisogna veramente scappare, ma con non so come dire, un po' come dire sbatto i piedi, e quello che dice, io purtroppo non sono una grande conoscitrice delle parole, però quando Gesù invita a dire se non vi ascoltano o se non seguono, un po' quello che dicevi tu, di fronte alle ingiustizie, alla mancanza di dignità poi delle persone, non si può accettare, bisogna in qualche modo scrollarsi.
Ribadisco una cosa, dove la sacra dottrina non è ciò che pensi, ma ciò che fai.
Certo.
Perché ciò che pensi è giustificazione sempre di reato. Prova a pensare. Quando penso e parlo è per giustificarmi.
Sì. Ecco, la tendenza.
Mentre ciò che parla è lo stile. Tant'è vero che Sant'Ignazio, lo ricito, quando parla della sacra dottrina, che nel latino del Cinquecento e in quello medievale vuol dire l'essenza del cristianesimo, l'ho detto infinite volte e lo ripeto, non parla né di Dio né di Madonna. È Gesù che dice ai suoi discepoli il contrario di quel che dice Satana. Satana raduna i suoi diavoli e dice andate da tutte le categorie di persone, gettate reti e catene per insegnare loro ad avere ricchezza, potere e orgoglio. Poi basta, abbiamo in mano il mondo. E la sacra dottrina è il contrario. Gesù dice ai suoi discepoli, amati discepoli, di andare verso ogni persona, non gettando reti e catene, ma insegnando la sacra dottrina, che vuol dire amare la povertà, il servizio e l'umiltà, che sono il principio della vita. Dio è povero perché dà, non vuol possedere, non possede. Chi ama non possede, è dell'altro, vive del dono e dona, e non ha potere, il potere è uccidere l'altro, è servizio reciproco l'amore. E l'amore è sempre umile, non si gonfia. Non... Ecco. Quindi è questa la sacra dottrina, lo stile di vita di Gesù. Non le ideologie o le teologie che fa ridere, se uno le ha studiate bene, che è il mio mestiere, quando poi sento uno inventare, ma le ho inventate anch'io da giovane, e ci rido su. Perché mica sono le idee, sono i pazzi che credono alle idee. Quella che c'è è la realtà, e Dio è presente in tutte le persone, in tutte le creature, anche negli animali, anche nei cani che vedete in giro qui, ecco, è presente in tutto, può essere riconosciuto in tutti. Allora Dio è tutto in tutti, mentre invece le persone di religione portano Cristo in tutte le salse, povero Cristo anche lui, il credente è l'uomo di fede. Semplicemente vede Dio in tutte le cose, mica ce lo mette. Loro ci mettono le loro credenze appiccicate le etichette a tutte le realtà, per cui le violentano tutte. Mentre invece l'uomo di fede vede che Dio davvero è già presente in tutti. E la difficile conversione di Pietro negli Atti è proprio questa. Che mentre lui non voleva andare da Cornelio, poi è costretto ad andarci da tante circostanze, dal Padre Eterno che si scomoda, dallo Spirito che glielo dice, e dal militare che va a prenderlo e dice, ma ha ordinato Dio di tradurti qui? E lui quando entra ancora non sa cosa fare, non vuole, e poi l'altro dice, adesso mi devi dire ciò che Dio ti ha ordinato di dirmi. Ma cosa mi avrà ordinato? Comincia a parlare di Gesù, comincia a parlare, scende lo Spirito Santo all'istante, prima che lui finisca, che spieghi chi è Gesù. Come? Questi qui hanno Spirito Santo come noi, che sono stati 3 anni con Gesù, che siamo gli apostoli, siamo stati 40 giorni dopo la risurrezione, più 10 ancora, e ce l'ha data, e ancora non capisco niente. E loro hanno già capito tutto. Dio è già lì, lo Spirito è già lì, nella realtà. È quello che il Vescovo di Roma si sforza di far capire ai padri sinodali, che Dio non lo dobbiamo inventare, c'è già nel mondo, c'è già nella storia. È Lui che la conduce, non le nostre paure e le nostre idee. Le nostre idee l'hanno bloccata, l'hanno surgelata. L'ideologia è sempre violenza.
Grazie.
Prego. A differenza della fenomenologia, che guarda la realtà. È pazzia la prima, la seconda è sanità mentale.
Ma mi hai anticipato. Mi domandavo, ma io, chiunque, che cosa deve pensare, che cosa succede nel sinodo, dove si parla di buoni principi, di regole, di dottrina, non si in qualche modo si combannano quelli che secondo una certa regola sono dei peccatori. Che cosa bisogna pensare?
Che sono peccatori perversi e noi li condanniamo? Sono poveri cristi anche loro. Però spero a pregare che se siano illuminati e capiscano qualcosa. Ma è la paura che ci fa cercare le sicurezze invece della verità. Quando uno capisce qualcosa è modesto. Quando è ignorante sa tutto. Allora dottrina e impone. E guardate che l'uomo cerca certezze, non verità. Per cui aggreghi più gente dando certezze anche false, più che cercando la verità. Però non bisogna cedere. Perché il tempo è galantuomo. E le bugie hanno le gambe corte, ma crescono sempre. Poi con i mass media viviamo affogati in questa imbecillità.
A me è risuonato, sentendo il programma di Mosè, le parole che sono state dette, il fatto di cronaca che ho sentito qualche settimana settimana fa e che mi ha colpito molto, a proposito, dico, in Olanda un omicida, un stupratore seriale, condannato all'ergastolo, a un trattamento molto duro, per cui non ha avuto solo un permesso una volta per andare al funerale di sua madre. E questa persona posta in queste condizioni ha sviluppato una depressione, una forte depressione, tanto da arrivare al punto di desiderare di morire. E quindi, essendo in Olanda, ha chiesto per motivi di salute, quindi per la depressione, ha chiesto di poter avere l'eutanasia. E gliel'hanno data. E secondo me questa cosa è una cosa che provoca, è veramente una cosa esemplare. Provoca sul potere, su quello che ha saputo fare uno Stato di fronte al male patente di questa persona che chiaramente ha fatto tanto del male. E di fronte a questo male lo Stato è riuscito a fare tanto male a lui da fargli desiderare di morire e poi è riuscito perfino a dargli una morte, ma civile, una morte che stesse bene, insomma, da Stato progredito, che non si ammazzasse, esatto, che non si impiccasse con le lenzuola nella sua cella, ma uno Stato civile proprio fa morire i suoi cittadini.
Adesso racconto un episodio che mi aveva scritto uno dall'America. Siccome ogni tanto mi scrive anche su queste cose, allora gli dicevo le cose che sto dicendo adesso. Poi dice, allora sono tutti buone le persone. Sì, Dio le fa tutte buone. Poi lei mi raccontava di un serial killer in America condannato alla morte, a morte, che però prima ha scritto la sua autobiografia e diceva, per sé io ero una persona normale. Poi ho cominciato a leggere stampa di un certo tipo, prima pornografico, poi maniacale, poi, e sono diventato serial killer. E so di aver sbagliato ed è giusto che mi ammazzino. Cioè, riteneva, dice, mi merito la morte, però con una dignità, però rivelando il meccanismo che lui era buono e riconosceva l'errore, ormai era dipendente, non poteva fare a meno e quindi era anche giusto morire. Per dire come era una persona di grande coscienza e come le circostanze possono portare chiunque di noi a essere qualunque cosa. Se no non si capisce nella mafia, nei politici, nelle guerre. Se poi sono guerre di religione, sterminano di più. Invece l'uomo in fondo è buono e dobbiamo lottare per questa bontà di fondo di tutti e rendere umana la vita a tutti. E dopo chiudiamo. Prego.
Salve. Per formazione mia e per abitudine concentro la mia attenzione sulle parole. Non a caso il Vangelo di Giovanni mi affascina particolarmente, che fa centro sulla parola, ho subito qualche commento anche che ha fatto lei al riguardo. Il Golgota, far morire Gesù sul Golgota, che significa luogo del cranio, non è casuale, suppongo. Cioè, come porre l'accento sin da subito sulla necessità di liberarci da quelle convinzioni, quelle idee, quelle credenze patogene che ci condizionano? Questo è il senso?
I sensi sono tanti, comunque. Il primo senso è che sempre le esecuzioni si fanno su una collina fuori dalla porta della città in modo che tutti la vedano, perché è lo spettacolo del potere uccidere. E poi il Montarotto si chiama anche cranio, testa, no, diciamo anche noi. E poi dopo lì c'è, si usa apposta, anche la tradizione dice, e sapete cosa c'era sotto quella, ai piedi della croce? Il cranio di Adamo, il primo uomo che ha sperimentato la morte, perché ha ucciso il padre in fondo, no? Ecco, è questo sangue di vita che scende sul capostipite di tutta l'umanità per dar vita a tutti. Cioè sul luogo della morte si innalza l'albero della vita. Sono cose coscienti dell'autore del testo, ma non si può dire tutto. Il testo poi va all'infinito. L'Apocalisse lo elabora questo.
Bene, concludiamo con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci, una mano per le sedie. Martedì prossimo c'è l'incontro.